E ancora una volta buongiorno ascoltatori, eccoci qua alle 8:41 minuti del mattino. Fino a poco fa stavamo parlando di Miss Hitler e invece eccoci qua a parlare con Mr. Crack, ancora una volta lui. Buongiorno professor Di Stefano, rieccoci qua, bentornato. Un professor Di Stefano che oggi ci ha tolto un sogno, il sogno di poter comprare un barile di greggio scontato al 70% proprio nel giorno del Black Friday. Ci ha tolto un sogno e invece ci sta per consegnare un nuovo incubo, l'incubo di una nuova possibile crisi finanziaria che arriva dalla Cina. Ma prima di parlarne però, professore, una domanda importante e che è più vicina ai bisogni del paese. Perché non si trovano più i Nutella Biscuit, secondo lei?
Credo per un'operazione di marketing.
Ah, ecco, no, perché ci sono quelli che dicono ne hanno messi sul mercato pochi per attizzare la domanda, la voglia, il desiderio e non perché c'è stato l'impazzimento generale e li hanno portati a casa come facevano i bersaglieri in Libano con la pasta asciutta.
La Ferrero sostiene appunto di averne già venduti per 59 milioni. Probabilmente la caccia al biscotto ha funzionato dal punto di vista del marketing, dopodiché, come racconta il Fatto Alimentare, in ogni biscotto della Nutella
c'è Satana.
No, c'è una zolletta di zucchero per biscotto.
Quindi buono.
No, buono un par di palle, scusa.
Beh, lo zucchero non si può dire zucchero cattivo.
Beh, insomma, c'è un allarme mondiale sul fatto che siamo a rischio di epidemia di diabete. È evidente che se uno si mangia 4 biscotti e si becca 4 zollette di zucchero, praticamente è più della metà della dose giornaliera.
Dopodiché lei cosa mangia la mattina? Spirulina e miglio decorticato? No, mangerai biscotti.
Vicino. No, non mangio biscotti.
Ah, non mangi? No, cosa mangia?
Non amo i dolci in generale, non metto zucchero nel caffè.
Quindi... Cosa mangia quindi alla mattina? Però mezza brioche me la piglia tutte le volte che andiamo al bar.
No, non è vero, mezza brioche una mazza. Non mangio più brioche da almeno un mese e mezzo.
Da un mese e mezzo, ok. Sai che potremmo conquistare il mondo con i Nutella Biscuit se solo avessimo coraggio?
Sì, può anche essere. Io non sono favorevole, però.
A conquistare il mondo in generale.
No,
non è favorevole.
A conquistare il mondo con i Nutella Biscuit.
Vabbè. Vedremo con cosa conquistare il mondo nel corso della puntata del giorno delle locuste, ma intanto, come si diceva, partiamo da un incubo rinnovato, una nuova crisi finanziaria, lo spettro di una nuova crisi che arriva dalla Cina. Lo annunciava poco fa nel trailer durante il Demone del Tardi ed eccoci qua a fare il punto.
Sì, è Bloomberg in particolare che questa mattina apre il suo sito e la sua agenzia di informazioni evidenziando come crescono le preoccupazioni e l'allarme per la situazione finanziaria cinese. Il fattore scatenante è sicuramente la crisi di una conglomerata di medie dimensioni, TU Group, che è controllato da uno Stato, in particolare dall'amministrazione locale dell'area geografica di Tianjin. TU è stata costretta a chiedere sostanzialmente la ristrutturazione del debito perché non è stata in grado di rimborsare parte di alcune obbligazioni che aveva emesso sul mercato. Questo segnale ha immediatamente scatenato la preoccupazione perché non è la prima volta che si verificano delle tensioni finanziarie, ma in questo contesto stiamo parlando di un gruppo che ha una posizione abbastanza rilevante sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista dell'esposizione, con oltre 2 miliardi e mezzo di obbligazioni in dollari distribuite a livello internazionale. Questo si incrocia con il Financial Stability Report che è stato rilasciato proprio questa settimana dalla Banca Centrale Cinese, che individua 586 degli oltre 4.400 prestatori in Cina come ad alto rischio, quindi a rischio di fallimento, e è noto che la percentuale dell'indebitamento, in particolare per quanto riguarda l'acquisto di case, non per residenza ma in un'ottica di investimento speculativo, è diventato estremamente alto, e quindi c'è un'esposizione che secondo la Banca Centrale Cinese sarebbe almeno pari al 165% del PIL in termini solo di indebitamento delle imprese.
Sa a me cosa mi preoccupa di più?
Sì.
Le banche rurali cinesi.
Esatto.
A me capita anche stanotte, mi sono svegliato a un certo punto di soprassalto pensando al rischio delle banche rurali cinesi.
Non credo che questo sia vero, che tu ti sia svegliato per le banche rurali cinesi, ma questo è l'altro
non
elemento.
Ci credo.
È l'altro elemento di preoccupazione, come spesso accade. I segnali di crisi partono da contesti territoriali, e quindi sono almeno 3 mesi che c'è anche un giro di vite proprio sul sistema bancario rurale, anche per episodi denunciati, come racconta Reuters, di corruzione a livello locale, e questa preoccupazione per un livello basso dal punto di vista tecnico di management e l'andamento finanziario pone appunto una grande attenzione su questo segmento, che è piccolo dal punto di vista del ammontare complessivo, ma è molto diffuso nel contesto cinese, cioè questa appunto la realtà delle banche territoriali rurali con dimensioni di indebitamento piuttosto elevato.
E qui arriva il prevedibile momento in cui il professor Di Stefano attaccherà frontalmente il Black Friday.
No, non attacco frontalmente.
Come no, l'ha scritto qua.
Sì, evidenzio.
Ah,
che
evidenzia allora, frontalmente attacchi, il Black Friday.
Gli attacchi sostanzialmente al Black Friday, innanzitutto bisogna dire, arrivano da più parti, perché oggi campeggiano sui giornali francesi già da ieri le campagne che sono state fatte dagli ambientalisti sugli effetti Black Friday. Noi ci siamo concentrati su valori, sul fatto che l'avvento del Black Friday, il boom degli acquisti, spinge in un circolo vizioso di indebitamento eccessivo facilitato dall'uso della moneta elettronica. Questo è uno studio che è stato fatto appunto su il legame tra la crescita delle vendite e l'indebitamento, perché è evidente che in molti contesti, soprattutto quelli dove è più facile l'accesso al credito, l'acquisti di una spesa media che è fino a $500 avviene con i prestiti rateali, e i prestiti rateali, come noto, sono uno dei fenomeni più pericolosi dal punto di vista della sostenibilità per quanto riguarda le famiglie. E anche in Italia l'84% degli italiani ha chiesto almeno un finanziamento, e quindi c'è un andamento di forte crescita di questa forma di ricorso al credito che viene considerata molto pericolosa anche per gli impatti sociali.
Sai che mi ha preoccupato un filo di più della preoccupazione che già avevo per le banche rurali cinesi, e quasi quasi torno sui miei passi e annullo l'ordine della friggitrice.
Sì, anche perché il friggere non fa benissimo.
Neanche quello. No. E lo zucchero non fa bene, e il friggere non fa bene.
Bisogna dirlo. Compito è dare anche queste informazioni.
Sì, ma il nostro compito è vivere anche a un certo punto.
Vabbè, cioè, ma si vive benissimo anche...
Anche senza friggere e senza lo zucchero. È una vita dionisiaca quella che lei conduce. Adesso cercherò anch'io di seguire le sue tracce, ma intanto la seguo invece nella scaletta, perché dobbiamo parlare della società Oliver Wyman, che probabilmente è il cugino del bassista dei Rolling Stones, Bill Wyman, che prevede per gli istituti italiani nei prossimi 5 anni tagli dei costi per 5 miliardi e migliaia di posti di lavoro a rischio.
Sì, perché si vedono gli effetti senza alcun dubbio dei tassi negativi su l'insieme del settore del credito, e quindi una caduta dei margini di intermediazione, quindi soprattutto dei margini di interesse e delle commissioni, in parte inevitabile per il cambiamento delle modalità di utilizzo dei servizi bancari e per i costi troppo alti storicamente, in particolare in Italia, e in parte appunto per effetto internazionale. Così, secondo questa società che fa analisi sul settore del credito, le banche banchi italiani dovranno ridurre i costi di circa 5 miliardi di euro, che corrispondono a circa 70.000 risorse e 7.000 filiali nel corso dei prossimi 5 anni. Questa è la previsione shock che è stata ipotizzata, evidentemente perché anche dal punto di vista della presenza delle filiali fisiche, con l'incremento e l'espansione sia della moneta elettronica sia dell'home banking, c'è un continuo effetto di riduzione degli spazi fisici e quindi anche del personale che è coinvolto nella gestione degli sportelli.
Allora, fino adesso ci ho parlato di rischio di una devastante crisi finanziaria, indebitamenti insostenibili, migliaia di posti di lavoro a rischio, ma in questo catalogo di disgrazie annunciate per il futuro, una roba bella non c'è. Cioè, Paolo Fox, quando fa l'oroscopo con Magalli, non è che elenca solamente disgrazie e sfighe, perché altrimenti, cioè, crolla l'audience. Una roba bella, una, cioè l'amore,
no,
andrà
una
bene.
Roba bella c'è,
e diciamolo ogni tanto.
La scorsa settimana c'è stato un congresso organizzato dalla Organizzazione Internazionale del Lavoro, che ha evidenziato che il sistema economico della cooperazione sociale, della cooperazione, insomma tutte le realtà che hanno una maggiore propensione alla creazione dei posti di lavoro, è in forte crescita e ha un incremento crescente in termini di PIL in senso positivo, sia dal punto di vista occupazionale sia dal punto di vista del peso. In alcuni contesti arriva a superare le due cifre, quindi più del 10% del prodotto interno lordo è realizzato da aziende e imprese che appartengono al modello cooperativo e della cooperazione sociale.
E comunque, per tutti i segni di terra, ma anche di aria e di fuoco, sarà un 2020 straordinario sul piano dell'amore, ma attenzione a non friggere prima, perché altrimenti rischiate di arrivare morti al 2020 e quindi non poter godere delle gioie dell'amore. Proseguiamo. Il verbo che ho letto nel prossimo punto di scaletta è appeggiorare. Cos'è che peggiora?
Peggiora, secondo l'OCSE, ha pubblicato ieri i dati e l'analisi e la previsione sull'economia globale, in particolare per quanto riguarda l'andamento del commercio internazionale, e evidenzia l'OCSE che comunque c'è un andamento in contrazione, in particolare per quanto riguarda l'Unione Europea. Nel terzo trimestre c'è stata una flessione dell'1,8% delle esportazioni rispetto al trimestre precedente, mentre le importazioni sono scese solo dello 0,4%. Complessivamente le esportazioni delle maggiori economie europee sono in discesa del 3,6% e del 1,7% rispettivamente in Francia, e dello 0,4% e dell'1,8% in Germania. Quindi l'andamento è meno negativo in Germania rispetto alla Francia, ma anche rispetto all'Italia, dove le esportazioni sarebbero calate dell'1,2% e le importazioni dell'1%, quindi la bilancia da questo punto di vista sarebbe ancora favorevole, diversamente da quanto accade in Germania e da quanto invece accade in molte altre economie. Complessivamente quindi gli effetti della guerra commerciale continuano a essere evidenti, perché quasi tutti i trimestri del 2019 finora registrati dall'OCSE, o meglio due trimestri su tre, hanno avuto un andamento di flessione per quanto riguarda il commercio internazionale dell'Unione Europea.
Se peggiorare era il verbo che teneva questo punto in scaletta appena raccontato dal professor Di Stefano, la parola chiave del prossimo punto in scaletta è lunga crisi. La lunga crisi dell'automotive, che si moltiplica nella catena di subfornitura italiana.
Ne parlavamo la scorsa settimana dei problemi che incontrano in particolare le aziende tedesche, e arrivano dei segnali, uno in realtà è già noto e uno invece è proprio nuovo, è di ieri. Sostanzialmente la crisi del diesel mette in difficoltà Bosch, che è uno dei principali produttori della catena del valore del motore a combustione, appunto diesel, e quindi viene ridimensionata la presenza in Italia. In particolare l'azienda tedesca ha annunciato 624 esuberi di personale entro il 2022 a Bari. Complessivamente lo stabilimento barese impiega quasi 2.000 persone e sono 200.000 gli addetti in Italia del comparto della componentistica, quindi il segnale che arriva dallo stabilimento di Bari per quanto riguarda questo comparto è abbastanza evidente, e stiamo appunto parlando del comparto diesel che a detta di tutti è quello che soffrirà di più da i divieti che diventeranno operativi nell'arco di soli 3-5 anni in moltissimi paesi e città europee, e questo colpirà nel trend progressivo di trasferimento dalla combustione interna verso quella elettrica, colpirà in particolare appunto il comparto diesel. Vicenda simile per quanto riguarda la tedesca Mahle, che ha finora bloccato i licenziamenti in Piemonte, ma che ha comunque due stabilimenti in Piemonte per 450 lavoratori, e anche in questo caso si tratta prevalentemente delle due fabbriche italiane specializzate nella produzione di pistoni per i motori a gasolio, quindi sempre del comparto automotive stiamo parlando, in particolare del diesel.
E a proposito di automotive, l'ha visto il test dei finestrini della Tesla?
No, ho visto che è passato, sì, che avrebbe avuto un grande fallimento il test.
Sembrava il test dei congiuntivi di Di Maio. Io farebbe crash,
andato in frantumi.
È andata male il test per Elon Musk, ma adesso siamo già arrivati alle 8:58 minuti, quindi dobbiamo andare in pubblicità. Vedevo però, prima di andare in pubblicità, a proposito di pubblicità, che il 19 di dicembre torna la nuova serie di Masterchef, e volevo segnalarle che a Masterchef friggono, tra le altre cose. Vogliamo dire qualcosa a Masterchef?
No, assolutamente.
E come no? Cioè, ha lanciato l'allarme fritto, questi friggono. Friggono davanti agli occhi di tutti gli italiani, danno un pessimo esempio.
Va bene, ma non possiamo farci nulla.
Anche perché se
come dice Carlin Petrini, è un po' pornografia del cibo. Lo dice Carlin Petrini.
Ho capito che Cannavacciuolo dice il contrario.
Ho capito. Occhio che ognuno ha il suo leader.
Occhio che se va a dire a Cannavacciuolo di non friggere, piglia una pacca. Altro che quello che è il capitalismo.
Lo faccio anche a meno, guarda.
Tra poco, con il professor Santoro, invece, attenzione, il MES spiegato bene. Non ve ne andate.
Poco.